Vaso di Pandora. Oh yeah. Un programma di Stefano Lusa e Andrea F.
Racconta l'Europa all'Europa, al Vaso di Pandora, un progetto realizzato in collaborazione con Osservatorio Balcani Caucaso con il contributo dell'Unione Europea.
Racconta l'Europa all'Europa, parliamo di calcio e politica, parliamo di una storica qualificazione, quella della Bosnia, ai mondiali brasiliani. Si sono sparsi fiumi di inchiostro per questa qualificazione dai connotati non solo sportivi ma anche politici. Il Corriere della Sera ha scritto: ora non è che tutte le ferite siano rimarginate, ma dice anche che ragazzi dei 20 e 30 anni che due decadi fa avrebbero magari imbracciato le armi per combattere contro gli ex fratelli serbi e gli ex fratelli croati, insomma oggi giocano insieme. Ecco, Corinne Corritore di Osservatorio Balcani e Caucaso, profonda conoscitrice della Bosnia, che ha anche scritto su questa vittoria e su questa qualificazione della Bosnia. Ecco, il calcio veramente può essere quel collante che fa risolvere o almeno dimenticare i problemi alla Bosnia?
Buongiorno a voi. Sicuramente pensare che la Bosnia possa pacificarsi definitivamente grazie al calcio è una storia in cui sarebbe bello credere, ma non fattibile. Oggi la Bosnia è un paese diviso ed ha una dimensione che si riflette ovviamente per forza in tutti i settori, sociale, politico, economico, quindi anche nello sport. Ciò non toglie che la vittoria della nazionale bosniaca abbia in realtà un grande significato simbolico, se non altro, e nonostante la composizione della squadra sia, questo è un dato di fatto, all'80% costituito da giocatori di appartenenti a quella che viene considerata la parte bosniaca del paese.
Quindi insomma, quelli che una volta venivano definiti in Jugoslavia musulmani e che comunque fanno capo alla componente musulmana, se la dividiamo per religioni, del paese. Ecco, Nicole Corritore, il fatto comunque che si sia festeggiato abbastanza in Bosnia, che in Erzegovina si sia la qualificazione sia stata accolta con favore, nella parte serba, nella Repubblica Srpska, non ci sono stati almeno incidenti, insomma, può essere un segnale di... o anche a Mostar, insomma, non si hanno festeggiato e non si sono picchiati tra loro, tra croati e bosniacchi o musulmani, che a dir si voglia.
Esattamente, i festeggiamenti sono stati ovviamente massicci a Sarajevo, sono state circa 50.000 le persone che sono scese in piazza e hanno festeggiato fino alle 3:30 di notte, in attesa oltretutto all'aeroporto dell'arrivo della squadra nazionale. Ma i festeggiamenti sono avvenuti anche a Mostar, come dicevi, e con ironia, ma allo stesso tempo anche con un certo ottimismo, stessi amici di Mostar, non esclusivamente musulmani, hanno detto: dai, questa volta non ci siamo picchiati, abbiamo festeggiato per le strade e anche insieme. Non così invece a Banja Luka, questo è da sottolineare, chi ha festeggiato lo ha fatto in sordina e comunque in privato. Ricordiamoci che credo che sia importante sottolineare che in Bosnia-Herzegovina chi oggi vuole rappresentare, come dire, una nuova appartenenza, se vogliamo chiamarla identitaria, cioè quella non attraverso l'identità religiosa o etnonazionale come definita dallo statuto, difficilmente riesce a ottenere uno spazio pubblico, difficilmente riesce anche ad esprimerlo liberamente per strada o nelle scuole o nei posti di lavoro. Per cui è ancora per quella minoranza un'espressione che si sviluppa nel privato. Ciò non toglie che, e questo lo vorrei dire, nella squadra dopo gli scandali del 2008, vorrei ricordare che ahimè la scissione tripartita della Nogometski Savez Bosnia Erzegovina, cioè della Federazione Calcistica di Bosnia Erzegovina, che fino al 2011 rappresentava la stessa del paese, quindi della Bosnia Erzegovina, venne fermata dalla FIFA. Infatti la Bosnia Erzegovina venne sospesa perché quella struttura non poteva in alcun modo seguire le regole che invece vengono seguite in altri paesi che fanno parte della FIFA, e quindi grazie a una commissione per la normalizzazione della Federazione Bosniaca finalmente venne nominato un unico presidente, Elvedin Begic, mentre precedentemente ce n'erano tre, quindi un bosniaco, quindi un musulmano, serbo-croato e un croato-bosniaco. Da allora ci sono stati dei segnali positivi. Begic è stato molto bravo, viene legittimato trasversalmente nel mondo dello sport calcistico in Bosnia, ha lavorato molto da allora, si parla solo della fine del 2012, quindi l'altro ieri, allo sviluppo delle infrastrutture sportive del paese, ha girato il mondo alla ricerca di giovani giocatori di origine bosniaco che crescono all'estero. Ricordiamoci che quelli nati tra il 90 e il 95 e per la maggior parte hanno genitori che sono fuggiti dalla guerra e quindi hanno costruito una loro vita fuori dal paese. E tant'è vero che se andiamo a vedere la composizione della nazionale bosniaca oggi, nella classi nati nel 1980, pur nel loro paese d'origine, sono però poi cresciuti privatamente, ma anche calcisticamente parlando, all'estero.
Sì, e poi la squadra insomma è composta da giocatori, insomma i giocatori più significativi della Bosnia chiaramente giocano all'estero, alcuni in Italia. Il capitano Emir Spahić insomma fa il difensore nel Bayer Leverkusen, l'uomo simbolo, il centravanti Edin Dzeko oggi al Manchester City, insomma, no? Quindi
sì, ricordiamo, vorrei anche però ricordare che nella squadra ci sono personaggi come Zoran Krasic, ad esempio, che è nato a Doboj, ma ha anche passaporto croato, gioca nel Liechtenstein, ha giocato anche a Zagabria, poi nell'Osijek, fa parte del Rijeka oggi, oppure voglio ricordare anche Zvezdan Misimovic, che è di famiglia serbo-bosniaca, è di Bosanska Gradiška, e nonostante lui sia nato a Monaco di Baviera nell'82, quindi ancora prima della guerra, ma ce ne sono anche altri, l'erzegovese Boris Panja ad esempio, che è calciatore della nazionale e ha sia passaporto croato che passaporto bosniaco, e ha cominciato a giocare nella squadra di Široki Brijeg. Široki Brijeg è una delle roccaforti erzegovesi del nazionalismo croato-bosniaco.
Ecco, ma secondo te scelgono di giocare nella Bosnia perché magari hanno maggiori difficoltà nelle loro nazionali etniche, o è cioè, anche una scelta, diciamo, se vogliamo, politica anche?
Le due cose si intrecciano, i due aspetti si intrecciano, sicuramente fino alla gestione appunto etnonazionale in ambito calcistico in Bosnia Erzegovina, quindi fino a pochi anni fa, 2-3 anni fa, molti giovani giocatori preferivano, con passaporto croato o passaporto serbo, andavano a giocare nei loro paesi, diciamo, di area, quindi per la Croazia, per la Serbia, e anche per l'impossibilità, questo bisogna dirlo, di poter entrare nel giro calcistico bosniaco. Oggi, negli ultimi 2 anni, ci sono, posso dire che ci sono degli eventi che indicano che forse in futuro invece la scelta spingerà anche a rimanere a giocare nel proprio paese d'origine o nel paese in cui si abita, perché adesso la ricerca delle leve la si fa all'estero, ma la si fa anche in Bosnia. D'altronde dobbiamo pensare che il primo e unico centro di allenamento costruito oltretutto con fondi della FIFA e della UEFA è stato inaugurato pochi mesi fa e con fondi della città di Zenica, sarà il primo centro in cui i ragazzini che abitano in Bosnia Erzegovina potranno sfruttare, nei quali crescere insieme.
Ecco, diciamo che poi ne parleremo con Claudia Tosi nella seconda parte della trasmissione. Diciamo che però per due ragazzini che giocano a calcio a Mostar è più facile incontrarsi nella nazionale che non magari in un bar del centro città.
Questo accade in tutti i settori, posso essere testimone, questo accade anche per quanto riguarda la società civile. Laddove hai la possibilità di incontro in un ambito neutrale, quindi possibilmente fuori dal paese, le difficoltà di comunicazione, di rapporto, di relazione tra i ragazzi in qualche maniera, se non spariscono, però sicuramente si attenuano e riescono a trovare anche in maniera autonoma delle condivisioni, dal cibo fino alla musica, però effettivamente in Bosnia Erzegovina oggi questi spazi mancano.
Ecco, il fatto che insomma ad allenare questa nazionale sia una stella di prima grandezza del calcio jugoslavo degli anni Ottanta, Safet Susic, no? Che può avere in qualche modo contribuito a avvicinare un po' tutti al...
Sì, Safet Susic
è una figura mitica del calcio jugoslavo, insomma, no? Al di là del nome che lo colloca nell'area musulmana, insomma.
Esatto, ma è mitica del calcio, è una figura mitica del calcio jugoslavo, ma soprattutto viene riconosciuta nel paese come una persona di una correttezza, di un'onestà e di una trasparenza notevole, ancora oggi, dopo la guerra, quindi questo gli viene riconosciuto, perché viene riconosciuto prima ancora la sua specificità individuale e di comportamento anche nell'ambito calcistico nel paese, oltre ovviamente ad avere un curriculum sportivo indimenticabile.
La Bosnia sicuramente non possiamo dire che non vincerà i mondiali, però se dovesse andare un po' avanti nei gironi di qualificazione, allora possiamo dire che in Bosnia si sarà contenti.
Penso di sì, credo che avremo il tempo di chiederlo agli stessi cittadini, bisognerà vedere, sono curiosa di vedere anche io personalmente se ci saranno cittadini serbo-bosniaci, croato-bosniaci che arriveranno a tifare per la Bosnia Erzegovina, se sarà l'unica squadra che ha i mondiali del Brasile, l'unica squadra dell'area dell'ex Jugoslavia che parteciperà.
Ci sono buone possibilità, perché insomma resta in gioco per il momento solo la Croazia, ma non sta dando proprio grandissimi, non sta giocando un calcio stellare, ecco, tutto, quindi vedremo come andranno le qualificazioni. Certo sarà interessante, se dovesse qualificare anche la Croazia, vedere insomma in Erzegovina se si farà più il tifo per la Croazia o più il tifo per la Bosnia. Un sospetto ce l'avrei, ma insomma vediamo come andrà a finire. Grazie Nicole. Noi ascoltiamo allora una canzone che dedichiamo insomma a questi ragazzi bosniaci che si sono qualificati, una scelta se vogliamo banale, ma che si fa sempre in questi casi.
I've paid my dues time after time, I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my bed, but I've come through. I need to go on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the
bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge.
Torniamo in diretta per parlare con Claudia Tosi, che è l'autrice di un bellissimo documentario, una produzione italo-slovena dal titolo Monster United, un film sulla squadra di calcio giovanile del Velež, che fu un orgoglio, fu prima l'orgoglio e il simbolo dell'unità cittadina, che è diventata poi il simbolo di una sola parte, quella musulmano-bosniaca, e insomma che segna le divisioni di una città. Claudia Tosi ha analizzato attraverso questa microstoria, ha spiegato la guerra bosniaca forse meglio di quanto, e le contraddizioni della Bosnia meglio di quanto molti altri documentari hanno fatto. Ecco, Claudia Tosi, il calcio può essere, oltre che un momento, è un simbolo di divisione, come accade a Mostar nelle sfide tra il Velež e lo Zrinjski, che è la squadra dei croati, può essere anche un fatto di unione?
Beh, intanto buongiorno e grazie mille per le belle parole che hai detto sul mio film. Allora, non lo so, ci stavo pensando in questi giorni, dopo che ho saputo appunto della partecipazione ai mondiali della nazionale bosniaca. Sono sincera, non lo so. Capisco che a livello giovanile, per esempio, il calcio possa unire molto di più, perché nella maggior parte dei casi sono gli allenatori che cercano di veicolare dei valori attraverso il calcio. Il calcio professionistico però ha come primo obiettivo un obiettivo che è economico, per cui non è il valore dell'unità quello che viene comunicato. Il calcio, come il tennis, come qualsiasi sport, è un contenitore e diventa un contenitore che permette di unire chi sta dentro al contenitore, se però si è consapevoli di voler andare in quella direzione. Diversamente no. Quello che poi è successo in Bosnia e Erzegovina, insomma, ha segnato tante vite, ci sono morti, ci sono stupri che vengono ancora ricordati da tutti, insomma, la gente porta sulla propria pelle le cicatrici. Sicché non è come, non lo so, nel caso per esempio di una diatriba tra i tifosi del Torino, della Juventus, che quando gioca la nazionale italiana sono tutti amici, tutti contenti che poi si vinca. Lì insomma ci sono alle spalle questioni politiche molto complicate e io non credo che il calcio riesca davvero a pacificare gli animi. Poi ripeto, a livello professionistico.
Ecco, nel tuo film racconti la storia di Jenan, che è il figlio, insomma, un campioncino sulla soglia della maggior età, che gioca per il Velež, il padre l'allenatore della squadra. Era nel giro della nazionale, andavano a fare gli allenamenti per la nazionale bosniaca, e con i suoi compagni di squadra che magari arrivavano dallo Zrinjski, durante i raduni parlavano di ragazze, di calcio, del grande sogno di diventare dei campioni, e poi quando tornavano tutti e due a Mostar, uno stava nella zona est, gli altri nella zona ovest, e non si parlavano più.
Esatto, era così. Lui aveva amici carissimi nella squadra dello Zrinjski, cioè amici carissimi poi quando si trovavano nel ritiro della nazionale, nell'under 16 e poi nell'under 18. Poi però in città non si frequentavano, ognuno frequentava la propria area, non c'era contatto, magari si mandavano messaggi per farsi gli auguri di Natale o di Bayram, però altri contatti non c'erano. Ma io capisco che i calciatori possano anche diventare amici tra di loro, quello che non credo sia davvero così possibile è che possano far dimenticare una guerra così terribile.
Ecco, nel Milan giocava Zvonimir Boban, che era il simbolo del nazionalismo croato, e c'era Savicevic, e insomma in squadra non avevano nessun tipo di problema, no? Dopodiché probabilmente quando si spostavano a casa loro, insomma, tornavano a essere quello che erano sempre stati.
Eh sì, perché poi in realtà i problemi che ci sono in Bosnia e Erzegovina sono problemi importanti che coinvolgono anche la sfera economica. Allora, se il calcio sarà capace di risolvere le disuguaglianze sociali, di dare lavoro a chi non ha lavoro, di permettere anche ai bosniacchi, di, per esempio a Mostar, di trovare lavoro nella zona di Alumini, che è controllata dai croati, ecco, se il calcio sarà capace di fare queste cose, probabilmente le cose cambieranno. Però, ripeto, al di là del singolo, è difficile pensare che il calcio possa cambiare la situazione, o comunque possa farlo a breve. È uno strumento come tanti altri. Secondo me a Mostar unisce molto di più la poesia e Aleksa Santić che non la nazionale bosniaca.
Ecco, anche se ci sono dei ragazzi dello Zrinjski che giocano in quella nazionale, no?
Sì, ce ne sono due, forse tre, due senz'altro. E sono molto più giovani, no, anzi sono un pochino più grandi del protagonista del mio film, quindi non credo che lui avesse dei rapporti diretti con loro. E guardando un po' il percorso che hanno fatto, li ho visti proprio giocare soprattutto in squadre di sacche croate, di enclave croate, tipo il Široki Brig, che lì proprio tendono abbastanza a stare separati.
Il calcio è un po' un surrogato, una metafora della guerra, no? L'incontro tra le due squadre, le tifoserie, il difendere, cioè voglio dire, può unire, ma è anche simbolo di grande divisione, soprattutto in alcune zone.
Ma diciamo che il calcio, probabilmente come la religione, come tante altre cose, contribuisce a creare un'identità. Quindi molti tifosi del Veles, quando poi lo Zrinjski si riformò nel 92, perché durante gli anni di Tito lo Zrinjski non poteva esistere, essendo una squadra nazionalista e tutte le attività nazionaliste erano state sospese durante gli anni di Tito, nel 92 si riforma e lì ex tifosi del Veles si sono uniti alle tifoserie dello Zrinjski perché avevano fatto una scelta politica, cioè loro avevano deciso di essere croati, quindi tifare Zrinjski, proclamarsi cattolici eccetera, aiutava a rafforzare un senso identitario.
Benissimo, grazie Claudia Tosi di averci parlato dei connubi tra calcio e politica in quest'ottica di festeggiamento, insomma, per la Bosnia, per la qualificazione della Bosnia ai mondiali di calcio. E, insomma, se volete capire di più degli intrecci tra calcio e politica, io vi consiglio questo film di Claudia, film documentario di Claudia Tosi, che è veramente molto bello, dal titolo Mostar United, che ci spiega appunto molto bene quelli che possono essere gli intrecci e le passioni che il calcio può far convogliare in zone, diciamo, di grandi tensioni etniche. Il vaso di Pandora è finito, abbiamo parlato dell'asilo italiano di Zara, abbiamo parlato di Erik Priebke, abbiamo parlato della qualificazione della Bosnia ai mondiali di calcio. Noi torniamo venerdì prossimo. Hold on to me as we go, as we roll down this unfamiliar road. And although this wave is stringing us along, just know you're not alone, 'cause I'm gonna make this place your home.